Gentili ascoltatori, in questo momento siamo in collegamento telefonico con il signor Massimo Mazzucco, redattore del sito luogocomune.net e il regista del film 11 settembre 2001, Inganno Globale. Signor Mazzucco, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
È un vero piacere parlare con lei. Signor Mazzucco, il 17 settembre 2007, presso il Teatro Arena del Sole di Bologna, si è svolta la prima conferenza internazionale sulla vera natura degli attacchi dell'11 settembre 2001. Potrebbe parlarci un po' di più di questa iniziativa?
Sì, è stata una conferenza, la prima internazionale che c'è in Italia, è stato molto interessante. Perché in Italia siamo partiti molto in ritardo con la ricerca sulla verità per l'11 settembre. Io in realtà ho fatto il sito in italiano perché mentre io vivo negli Stati Uniti e conosco bene molti siti americani che erano già molto più avanti, però vedevo che in Italia non c'era niente ancora 3 anni fa. Ho cominciato un piccolo sito, evidentemente questa voglia di verità c'è perché il sito ha avuto molto successo, molta popolarità, le ricerche che abbiamo fatto sono state molto approfondite, hanno avuto buon successo. E tra queste appunto alcune delle persone che si sono aggregate, sono questo gruppo di Bologna di studiosi, di ricercatori, che appunto 3 anni fa ha cominciato a fare delle piccolissime proiezioni dei pezzettini del film che io iniziavo a fare, lo proiettavano a pezzettini, il primo pezzo del crollo delle Torri Gemelle, un primo pezzettino sul buco del Pentagono che era troppo piccolo per l'aereo, eccetera, eccetera. Alla fine sono arrivati a fare questa conferenza in cui hanno partecipato i più importanti studiosi della materia. C'era di persona, c'era David Ray Griffin, che è l'autore del libro più importante di tutti, secondo me, sull'11 settembre, nel senso che ne ha fatti due, anzi uno è la nuova Pearl Harbor, già di 3 anni fa, dove metteva in chiaro tutte le contraddizioni della versione ufficiale e ricostruiva anche la storia che c'era dietro al movimento dei neocons americani. Poi c'era Webster Tarpley, c'erano un politico italiano che si chiama Giulietto Chiesa, che è l'unico che si occupi seriamente di questo argomento, c'era un giornalista italiano che si chiama Maurizio Blondet, e poi avrebbe dovuto esserci anche il professor Stephen Jones dallo Utah, collegato in diretta, che aveva fatto vedere un esperimento dove dimostrava che, secondo lui, nelle torri è stata usata della termite per tagliare i piloni portanti prima di farle crollare. Devo fare una premessa ai suoi ascoltatori, forse. Io sono una delle persone convinte che non solo che gli attentati dell'11 settembre siano stati degli autoattentati, che non ci sia stato nessun coinvolgimento musulmano, se non qualcuno, poveraccio, che forse è stato usato al massimo in questo senso, ma sicuramente non c'era nessuna volontà islamica, tant'è vero che non, se c'è un'entità che non ha tratto nessun vantaggio da tutto questo, è proprio l'Islam, che da quel giorno, chissà perché, è in condizioni sempre peggiori. Sono convinto anche che le torri siano state demolite con una demolizione controllata, e sono convinto che nel Pentagono non sia caduto un 757. E tutte le convinzioni mie sono basate su una ricerca che ho fatto e che sul mio sito è disponibile, cioè non è che mi sono svegliato un mattino, mi sono messo a inventare queste cose. Questo lo dicevo perché parto nel mio discorso, parto sempre da questo presupposto. Il professor Stephen Jones è un professore di fisica dell'università dello Utah che è stato sospeso proprio una settimana fa, casualmente, con una scusa ridicola, perché si è fatto appunto uno dei leader del movimento 9/11 Truth Movement, cioè il movimento per la verità sull'11 settembre americano, che è molto ampio, e lui come professore, come scienziato, come professore di fisica, mostra e dimostra come nelle torri è stata usata della termite, che è un tipo di non è un esplosivo, è un tipo di elemento chimico particolare che taglia l'acciaio, lo fonde e permette quindi di fare la demolizione controllata con le esplosioni che poi avvengono. Avrebbe dovuto fare questo esperimento in diretta, non potendo, perché gli hanno tolto tutto, gli hanno tolto l'accesso al laboratorio, gli hanno tolto la facoltà di insegnare. Ha mandato un video che è stato proiettato, che abbiamo anche sul nostro sito, dove è molto evidente quello che è successo. Quindi la conferenza, diciamo, è stata un momento clou, perché partite 3 anni fa dal niente, siamo tutti veramente molto soddisfatti di essere arrivati a questo punto.
Sì, ha parlato del suo film 11 settembre 2001, Inganno Globale. Da dove è nata l'idea di base e come illustra il film l'inganno degli attacchi che a partire da quella data hanno cambiato il Medio Oriente in un teatro di guerra?
Dunque, io faccio un'altra premessa. Parto dal presupposto che sia fondamentale nel mondo capire, che si sappia la verità sull'11 settembre, perché dopo quella che io considero una bugia, tutto quello che avviene dopo è stato costruito sotto l'ombrello di questa bugia. Quindi con quella, finché non si rimuove questo cappello sotto il quale ci stanno tutte le bugie, è impossibile fare qualunque cosa giusta finché questo non avviene. Quindi per me la ricerca della verità sull'11 settembre è fondamentale per togliere tutti quei presupposti che permettono oggi agli americani di essere dove sono, di fare quello che fanno, e appunto chi approfondisce un po' le cose scopre proprio che questi presupposti sono stati creati apposta, cioè almeno esistono già nei loro progetti da almeno 30 anni. Comunque di questo ne parlo dopo, perché in teoria è il secondo film che sto facendo. Questo, il primo, Inganno globale, è nato, ne esistono già altri in internet di film che raccolgono documentazione. Il mio è il primo che ho fatto in italiano, l'ho fatto per un pubblico italiano, e ho deciso specificatamente di raccogliere soltanto documenti ufficiali televisivi mandati in onda dalle varie televisioni, CNN, Fox, eccetera, senza aggiungere nessuna mia opinione. Cioè, l'opinione mia è implicita nel momento in cui faccio vedere questo, ma faccio solamente vedere dei dati di fatto. Infatti credo che la forza di questo film stia proprio nel fatto che nessuno può dire niente di fronte a quello che vede. Se vedi degli squibs al rallentatore, gli squibs che sono gli sbuffi di cemento che escono dalle torri un attimo prima che crollino, vuol dire che lì ci sono state delle esplosioni. Io non ci posso fare niente, e chi le vede non può dirmi niente, cioè sono fatti concreti. Per cui ho tenuto le opinioni separate, le mie opinioni le metterò in un altro film che sto preparando adesso, che credo si chiamerà La verità di cristallo, per adesso l'ho chiamato così, dove invece si ricostruisce tutta la storia politica del gruppo Neocons, che è partito dalla fine degli anni 60, e già negli anni 60 troviamo i nostri simpatici Dick Cheney, Donald Rumsfeld e Paul Wolfowitz, i tre personaggi principali, che si inseguono e fanno un lunghissimo percorso politico per arrivare al potere, e nel frattempo seminano una specie di filosofia che scrivono, proprio mettono per iscritto, tanto ci credono, che si chiama Project for the New American Century, PNAC, sottolineato, nella quale ci sono proprio elencate tutte le cose che stanno succedendo da quel giorno in poi. Stranissime, o sono stati dei grandissimi profeti, oppure hanno fatto tutto apposta, la gente può decidere da sola questo. Chiaramente c'è scritto che gli Stati Uniti devono riconquistare una posizione di predominio nel mondo, proprio nel momento in cui la Russia è ancora debole, bisogna approfittarci. Sono parole che dico io, ma che stanno scritte in un documento pubblico che è stato scoperto da un po' di tempo e che appunto denuncia chiaramente l'intenzione di queste persone. Quindi sappiamo benissimo cosa vogliono. Vogliono arrivare a un controllo egemonico e strategico delle risorse economiche, delle risorse energetiche del mondo, per continuare a mantenere o per avere quello che credono che sia il dominio degli Stati Uniti sul mondo. Questo è dichiarato, non lo sto dicendo io, la cosa pazzesca di queste cose è che appunto è dichiarato, e dopodiché appunto le cose non gli stanno andando bene come prevedevano. Might and All, la stupore e forza, non mi ricordo più come si chiamava, doveva essere una passeggiata a Baghdad, è cominciata 4 anni fa ormai e sono ancora lì e sono messi molto male, quel che mi risulta.
Ora parliamo un po' della questione nucleare iraniana e le politiche dell'amministrazione Bush. Secondo lei, perché, nonostante la trasparenza dimostrata dall'Iran, la Casa Bianca va avanti con la sua politica ostile, e perché negli ultimi giorni cerca di ostacolare la possibilità della ripresa dei negoziati voluta soprattutto dagli europei?
Mi fa delle domande troppo facili. Le potrei rispondere: perché secondo lei, nonostante la trasparenza di Saddam, che non aveva nessuna arma di distruzione di massa, hanno voluto comunque andare a fare la guerra in Iraq e andare a prendersi l'Iraq? Ovviamente la trasparenza non c'entra niente, anche se io non sono in grado di giudicare se l'Iran sia trasparente, non conosco il paese in particolare. Ho alcuni amici qui iraniani che mi piacciono moltissimo, ma non, al di là di questo non ho un giudizio su quanto possa essere trasparente, cosa succeda davvero in Iran. La questione comunque è, quello che mi risulta è che c'è già un principio stranissimo di fondo, perché io non capisco perché certe nazioni debbano poter avere la potenza nucleare e altre no. Questa è una cosa che non ho mai capito bene, ma d'altronde, voglio dire, Israele, a quel che sappiamo, ha 200.000 ormai, non so quante testate atomiche, non tutti lo sanno, ma e loro possono averle evidentemente. Ma comunque credo che ovviamente l'amministrazione Bush credo che sia vittima in questo periodo. periodo di una strategia che arriva da Israele, cioè siano profondamente schiavi di Israele, lo vedo, almeno mi sembra, proprio perché stranamente tutto quello che Israele dice che vorrebbe fare, dopo un po' scopri che gli americani cercano di farlo. Non so quanto, fino a che punto gli interessi siano comuni, comunque diciamo che c'è sicuramente una volontà di ignorare quello che sono le cose, ormai lo hanno dimostrato. Quando Saddam, in diretta televisiva, intervistato da NBC mi sembra, ha detto: invito il presidente Bush, prima di fare la guerra, a parlarci faccia a faccia, apertamente, in diretta, davanti al mondo, e dirci le cose come stanno, peraltro ha rifiutato e ha mandato i carri armati. Quindi è ovvio che la volontà di dialogo non esiste, è ovvio che si cercano delle scuse a tutti i costi. Rumsfeld, nella documentazione che ho trovato io, è dal 1970 che inventa bugie sulla Russia per trovare la scusa per riuscire a farsi dare più soldi per avere più armi. Il meccanismo è talmente semplice che a me sembra addirittura banale che qualcuno ancora ci creda. Io non credo comunque né che gli Stati Uniti attaccheranno mai l'Iran, né che se per caso lo facessero riuscirebbero a combinare qualcosa, perché li vedo veramente disperati. Cioè, mio figlio va a scuola e mi racconta che cercano di raccattare i militari, vanno a cercare i ragazzini per venire nell'esercito, nessuno ci vuole andare, ma sono già lì a cercare i sedicenni tra un po', perché non hanno più nessuno che voglia andare. L'esercito che sta giù è un esercito di persone che quando torneranno, appena apriranno bocca, ci sarà da parlare, da discutere per 10 anni, perché glieli tengono giù praticamente schiavizzati, perché cioè sono chiusi, non possono parlare, gli hanno tolto internet, gli hanno tolto tutto. Ogni tanto quando torna qualcuno e prova a parlare riesce a farlo per 3 minuti, ma in quei 3 minuti dice delle cose orribili. Cioè credo che ci sia uno stato di assoluta rivolta ormai, è gente che tra l'altro sono quasi tutti dei privati che dovevano stare al massimo un anno per contratto, sono giù da 3 anni, quindi capisci che diventa una cosa pazzesca. Non credo che mi auguro che poi abbia a sua volta l'Iran abbia qualche amico che magari faccia la voce grossa e al momento giusto dica: no signori, basta, perché a un certo punto avete esagerato. Secondo me questa è un'opinione di un normale cittadino, io non ho informazioni in più di nessuno che guardasse la televisione e se fosse un po' informato, sia chiaro, però da quel che istintivamente io sento tanto abbaiare e poco mordere ormai.
Pensa che l'amministrazione Bush, nonostante la palese sconfitta in Iraq e Afghanistan, si azzarderebbe ad attaccare l'Iran, perché comunque sarà un grosso problema per loro se la cosa vada come in Iraq e Afghanistan?
Ma io penso che andrebbe addirittura molto peggio. Ma lei dice palese sconfitta, chiaramente qui nessuno la ammetterà mai la palese sconfitta. We have problems, we are trying to fix the problems, questo è il massimo che ammetteranno mai. La sconfitta palese, secondo me, più che militare è politica, cioè questa idea di dominio del mondo, che è vecchia ormai di 30 anni e che è stata portata al massimo dell'entusiasmo nel momento in cui c'è stato il crollo dell'Unione Sovietica, è un'idea che non sta in piedi di per sé, lo sta dimostrando. Nessuno può permettersi di sognare di controllare il mondo in questo modo. È un mondo dove ci stiamo appena tutti, ognuno a casa sua e rispettandoci. Questa è una follia che a un certo punto, secondo me, esploderà come una bolla di sapone. Mi auguro che non debba esplodere con un'altra guerra con l'Iran, che si fermi prima, ma spero che qualche europeo sia abbastanza saggio da mettere un freno, perché tra l'altro sono convinto di una cosa: se Bush ha fatto quello che ha fatto in Iraq è perché gli altri stati importanti glielo hanno permesso, purtroppo. Bene o male mi sembra che Putin avrebbe potuto dire qualcosa in più, forse si è accontentato del fatto che adesso nessuno più gli dà fastidio sulla Cecenia, per cui hanno fatto una specie di spartizione dei loro problemi e non gli ha rotto le scatole. Ma mi auguro che la Francia, la Germania e la Russia almeno, e la Cina dicano qualcosa, perché non si verrebbero anche a creare degli squilibri veramente impossibili poi da riequilibrare. È una follia assoluta, secondo me.
E un'ultima domanda, che sarà per così dire piuttosto generale: considerando le politiche americane, quale futuro prevede per il Medio Oriente? Pensa che gli USA riusciranno a realizzare i loro piani in questa zona, oppure le cose cambieranno presto?
Beh, come ho già detto, no, non credo che riusciranno a realizzarli in tutto. In parte ci sono riusciti, bene o male i pozzi iracheni per adesso se li sono presi. Riusciranno a tenerli, non riusciranno a tenerli, racconteranno altre bugie, non lo so. Chiaramente un piede in Medio Oriente lo hanno messo e difficilmente lo tolgono del tutto, però ripeto, secondo me non dipende da loro, dipende dagli altri paesi, da quanto gli altri paesi arabi vogliono permettergli, no? E da, perché non capisco perché appunto paesi musulmani dovrebbero essere molto più uniti. Secondo me gli Stati Uniti si approfittano anche molto del fatto che non ci sia unione nei, nei paesi islamici. Se ci fosse più coerenza, anche solo, anche non dico religiosa, ma geografica, nel proteggere quello che è vostro. Se è vostro, è vostro, fine. Loro qui lo chiamano American Interest Abroad, interessi americani all'estero, ma a casa mia si chiama rubare quando uno va a prendere le cose degli altri. Quindi dipende secondo me molto dagli altri, faranno quello che gli sarà permesso di fare secondo me, perché chiaramente la voglia di la loro sete di potere è talmente ormai insaziabile che faranno, il limite verrà dato da chi a un certo punto dice bene, adesso basta, oltre a questo non si va più avanti.
Signor Mazzucco, la nostra radio la ringrazia per l'intervista che ci ha appena rilasciato.
Io ringrazio tutti e a risentirci presto.
Grazie.